In altre parole.
Siamo giunti al quarto e penultimo appuntamento della settimana con la nostra rubrica e quindi con il nostro ospite che è Nicola Navone, architetto luganese, docente all'Accademia di Mendrisio, lo sappiamo, vice direttore dell'Archivio del Moderno, studioso in particolare degli architetti ticinesi che hanno attraversato i secoli, saggista. Buongiorno Nicola Navone, è un piacere ritrovarla.
È un piacere mio, buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
Quello che abbiamo intrapreso nelle nostre conversazioni è una sorta di viaggio nello spazio urbano, uno spazio urbano che abbiamo cercato di descrivere e definire sull'esempio del territorio che non solo ci circonda ma nel quale viviamo, quello della Svizzera italiana o più propriamente ticinese, lo spazio urbano e la sua qualità, che fondamentalmente è una questione culturale, lo abbiamo detto ieri, perché la qualità dell'edilizia residenziale è un fatto culturale, quindi un problema culturale. Il nostro territorio è degradato, lo abbiamo spiegato bene, non occorre grande spiegazione per osservarlo, basta aprire gli occhi, insomma. Le ragioni le abbiamo raccontate ieri, le ha descritte lei molto bene ieri, e non è affatto facile rimettere in salute questo territorio degradato. Ci eravamo lasciati però su una nota positiva, la qualità eccezionale a livello proprio internazionale di alcune infrastrutture viarie del Ticino, l'autostrada che attraversa il cantone, per esempio, Alp Transit. Nicola Navone, se fosse d'accordo, riprenderei da qui, dalla cultura della costruzione che dovrebbe coinvolgere in modo armonico un po' tutto lo spazio edificato ed edificabile, reti viarie incluse, proprio come l'autostrada che abbiamo menzionato ieri.
Sì, lo trovo uno spunto che già ieri aveva, diciamo, acceso l'interesse e anche la passione, perché se è vero che oggi l'autostrada non gode di una buona fama, ma questo direi piuttosto per il traffico ingente che accoglie, bisogna anche ricordare come l'autostrada ticinese, grazie all'opera di coordinamento estetico di Rino Tami, è senz'altro una delle infrastrutture viarie più belle dell'arco alpino, ma io direi anche in Europa. Vorrei anche ricordare che Tami fu chiamato ad assumere il ruolo di consulente per l'estetica e l'inserimento del paesaggio, che era tra l'altro un ruolo abbastanza sfumato, che egli seppe interpretare con grande abilità, anche abilità diplomatica. Ebbene, dicevo, fu chiamato ad assumere questo ruolo dall'allora direttore del Dipartimento delle Costruzioni, il consigliere di Stato Franco Zorzi, proprio per garantire la qualità e l'unità formale dei manufatti dell'autostrada ticinese che stava nascendo allora, e per la quale tra l'altro vorrei aggiungere che Zorzi creò una struttura ad hoc ingaggiando giovani ingegneri che avevano lavorato alla costruzione degli impianti idroelettrici e che dunque avevano già esperienza nella gestione di grandi cantieri e soprattutto di grandi opere in cemento armato. Ed è proprio il cemento armato che Tami scelse quale materiale unitario dei manufatti dell'autostrada ticinese per garantire un'unità formale di quest'opera, e questa scelta e la stessa chiamata di Tami ad assumere questo ruolo era stata dettata dalle critiche che l'influente storico e critico dell'architettura italiana Bruno Zevi aveva rivolto al tratto appenninico dell'autostrada del Sole, che Zevi riteneva essere stato tracciato secondo criteri puramente tecnicisti, cioè dunque senza alcuna attenzione all'inserimento nel paesaggio e senza alcun coordinamento formale tra le diverse opere, no? Tale da garantire una lettura unitaria di quel tratto, che invece quanto sarà in grado di fare Tami, riuscendoci perfettamente. Vorrei peraltro anche ricordare che Tami non aveva l'ultima parola in merito ai tracciati autostradali, e a Bissone, ad esempio, Tami avrebbe preferito che l'autostrada entrasse in galleria sull'asse del Ponte Diga per evitare questa cesura, no? Tra il villaggio e le pendici del monte, ma così non fu.
Una cesura che possiamo ammirare nel suo splendore oggi, evidentemente, lo dico con ironia. Lo abbiamo accennato ieri, l'autostrada Nord-Sud, la A2, non ha suscitato e non suscita però soltanto apprezzamenti per la sua qualità formale. Sono sempre più numerose le voci critiche che si levano per le conseguenze determinate dall'aumento massiccio del traffico o anche dall'impatto sull'ambiente, per esempio. Anche questo è un elemento importante.
Sì, certo, però dobbiamo anche renderci conto che naturalmente il problema è attuale, è reale, ma bisogna anche tenere presente che non è l'infrastruttura in sé che lo genera, o meglio, piuttosto, non è la qualità dell'infrastruttura, la qualità dell'infrastruttura deve essere riconosciuta. E d'altra parte devo dire che il tema della sostenibilità ambientale è un tema cruciale, assolutamente centrale, che non dobbiamo e non possiamo ignorare, no? E che naturalmente non possiamo adesso evocare qui, perché non lo potremmo nemmeno, come dire, trattare tangenzialmente se dedicassimo l'intera chiacchierata di oggi. Però vorrei ricordare solo un fatto che può sembrare banale, ma che alle nostre latitudini, no, quella che siamo soliti chiamare natura, è una natura fortemente antropizzata, cioè frutto del lavoro dell'uomo. È l'uomo che ha creato, ad esempio, il paesaggio agropastorale delle nostre valli, no? Quel medesimo paesaggio che siamo oggi pronti a difendere da qualsiasi forma di deturpazione. E in questo senso è del tutto vero quanto scriveva Carlo Cattaneo in un celebre passo delle Notizie Naturali e Civili sulla Lombardia, no? Che ogni regione si distingue dalle selvagge perché è un immenso deposito di fatiche umane, che tra l'altro è un'immagine molto bella. No, una patria artificiale, diceva Cattaneo, che non è opera della natura, ma delle nostre mani. E che cosa significa dunque? Che dobbiamo ritrovare delle strategie virtuose di costruzione del territorio. E questo, l'ha già detto lei in apertura di trasmissione, è un atto eminentemente culturale e soprattutto dovrebbe essere un atto collettivo. E qui devo dire che torna a manifestarsi un certo mio pessimismo, considerando la nostra propensione all'interesse particolare piuttosto che al bene comune.
Eh sì, è un pessimismo che in qualche modo condivido anch'io, non potrei forse dichiararlo pubblicamente, ma questo è un fatto, non potrei, l'ho fatto, accidenti. Nicola Navone, lasciamo per un momento questo aspetto, l'aspetto del rispetto del paesaggio, un paesaggio anche se antropizzato, lo spazio naturale, il rispetto di questo spazio che è un problema culturale. Mi sposto fuori dal Ticino, perché c'è un'altra autostrada che è stata terminata pochi anni fa, se non sbaglio nel 2017, che ha fatto tanto discutere in Svizzera, che ha fatto a modo suo storia, la A16, la Transgiurassiana, quella che collega Bien a Boncourt sul confine francese del Canton Giura. Lei vede delle similitudini tra la A2 e questa A16?
Sì, ci sono delle similitudini evidenti e delle ragioni altrettanto evidenti. Ora, quello che va subito detto è chi sono gli autori delle opere d'arte maggiori dell'autostrada Transjuran. Sono Flora Ruscia-Roncati e Renato Salvi. Ora, questi due architetti poterono realizzare quest'opera perché vinsero un concorso bandito nel 1989. In quel concorso sedeva nella giuria Rino Tami, e tra l'altro Flora Ruscia-Roncati ricordava che era stato lo stesso Tami a suggerirle di partecipare. E quello che lei dice mi offre anche l'occasione di ricordare come due principali interpreti di questo rapporto tra architettura e infrastruttura nel Cantone Ticino, che sono Aurelio Galfetti e Flora Ruscia-Roncati, avevano avuto modo di collaborare con Tami alla costruzione, alla progettazione e alla costruzione di alcuni manufatti dell'autostrada ticinese, dunque conoscevano perfettamente quell'esperienza, e Flora Ruscia-Roncati tradurrà nel Canton Giura quanto aveva appreso da Tami e naturalmente anche le sue riflessioni di donna architetto estremamente attenta al rapporto con il paesaggio, e soprattutto quando si tratta di un'infrastruttura, come tra l'altro poi ha avuto modo ampiamente di dimostrare in seno a questo collettivo di ingegneri e architetti, il Beratungsgruppe für Gestaltung, nell'ambito della progettazione e costruzione di Altransit, che è un'altra opera di eccezionale qualità. Tra l'altro la questo accenno che lei molto opportunamente ha fatto alla Piana Giurand mi permette anche di ricordare, o perlomeno di anticipare la notizia della imminente uscita del prossimo numero della rivista Archi, che sarà tutto dedicato a Flora Rusciaroncati e diciamo la suo rapporto, che è un rapporto anche progettuale, soprattutto con Riva San Vitale, è un numero al quale tra l'altro ho avuto l'opportunità di partecipare come curatore insieme a Stefano Zelmi. Ma quello che vorrei soprattutto dire è che Tami ha inaugurato una sorta di, passatemi questo termine, forse un po' pretenzioso, di tradizione ticinese nell'ambito della progettazione delle infrastrutture, del rapporto tra architettura e infrastruttura, che credo sia una tradizione breve per quanto riguarda la sua attuale durata, ma molto feconda e che penso sia importante continuare a coltivare.
Una tradizione che parte forse da Tami, come ci sta spiegando, e che poi è stata proseguita da architetti come Mario Botta e appunto Aurelio Galfetti, che poi probabilmente si ritrova questa tradizione negli insegnamenti dell'Accademia di Architettura di Mendrisio. Nicola Navone, io la ringrazio anche questa mattina di essere stato con noi. Si sono fatte quasi le 8:30, il momento di congedarci, e ci ritroveremo domani per una nostra quinta e ultima conversazione. Sarà un piacere rinnovato. Grazie ancora, buona giornata.
Grazie a lei, buona giornata a tutti e a tutti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.